Ave Maria, carissimi fratelli e sorelle, ben ritrovati anche questa settimana con il commento alla liturgia domenicale. Domani sarà la quinta domenica del tempo ordinario, ciclo liturgico A, e la Santa Chiesa propone alla nostra meditazione il Vangelo di San Matteo, capitolo 5, versetti da 13 a 16. Leggiamo prima il brano evangelico e poi ne ascolteremo la spiegazione. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Voi siete il sale della terra, ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. Voi siete la luce del mondo. Non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce per tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli».
Ave Maria, cari ascoltatori di Radio Buon Consiglio, e bentrovati in questo nostro appuntamento con il commento al Vangelo domenicale. La liturgia della parola, dopo aver ascoltato l'antifona d'ingresso che ci invita a prostrarci ad adorare il Signore, ci apre verso la missione alla quale noi siamo chiamati: essere sale della terra e luce del mondo. Essere luce del mondo è un dono gratuito. È il principio della grazia, è una funzione necessaria che ha un fine dossologico, cioè la gloria del Padre. Soprattutto nel Vangelo di questa domenica vediamo come Cristo attribuisce ai discepoli un'identità ed anche un compito. Come dicevamo, dà ai discepoli la missione di essere il sale della terra e la luce del mondo. Quando il Signore dice «Voi siete la luce del mondo», non attribuisce loro un merito, ma conferisce una missione. E questa missione nasce dalla grazia. E le due immagini che Gesù utilizza sono molto incisive, ci fanno capire quello che è il compito di ogni cristiano. Innanzitutto, ogni cristiano è missionario, non perché deve andare per forza in luoghi lontani, anche se chiaramente ognuno di noi è chiamato anche a questo, ma soprattutto il cristiano è chiamato ad essere il sale che dà sapore, il sale che preserva dalla corruzione, ed è chiamato ad essere luce, luce per ogni uomo e quindi luce per il mondo. E la prima lettura, tratta dal profeta Isaia, ci colloca immediatamente, in modo concreto, nella vita di ognuno di noi. Ci si trova nel contesto della ricostruzione avvenuta dopo l'esilio, e il profeta smaschera un culto ridotto a formalità, un culto che era stato separato dalla giustizia, e richiama il popolo a riformare non soltanto le pietre, le mura, non soltanto a ricostruire quel tempio che era fatto di cose esteriori, ma soprattutto il profeta richiama il popolo a ricostruire il culto, a dare di nuovo vita al proprio spirito, alla propria anima. E un richiamo particolare viene fatto al digiuno. Ci avviciniamo sempre di più al tempo di Quaresima, e quindi questo ci deve far anche comprendere e quindi meditare su come dobbiamo comportarci. Secondo Dio, non bisogna limitarsi soltanto alle privazioni esteriori, ma il digiuno deve portarci, riportarci alla verità dell'amore, quell'amore che deve essere ordinato, ordinato ad un fine, ordinato al fine, in modo che questo sia un cammino di ascesi, un cammino che ci conduce alla conquista della virtù teologale della carità. Dio vuole che prima di tutto noi siamo veri nel nostro cuore, e poi da quella verità nasce anche la giustizia. E allora soltanto attraverso la carità noi potremo essere anche giusti, come Dio è giusto. Dio è giusto perché è misericordioso, ed è misericordioso perché è giusto. Le due cose non si possono separare, e noi dobbiamo essere sempre più a somiglianza di Dio, ritrovare questa somiglianza persa a causa del peccato originale. E allora, ritornando al discorso della Quaresima, il profeta ci fa anche notare questo fatto. Non basta dare il pane, ma bisogna togliere di mezzo l'oppressione. Bisogna togliere di mezzo quel nostro modo di fare, quindi cattivo. E il profeta Isaia mette proprio un punto sul parlare empio. Allora, in che cosa consiste il digiuno? In che cosa consiste la privazione? A ricondurci a quella verità attraverso un cammino di ascesi. Perché se il digiuno rimane gesto rituale, è inutile. La preghiera, se non trasforma il nostro agire, è una preghiera vuota. Il vero culto gradito a Dio deve passare attraverso degli atti precisi, come ci ricorda Isaia: dividere il pane con l'affamato, introdurre in casa i miseri senza tetto, nel vestire uno che vediamo nudo, senza però trascurare i nostri parenti, cioè coloro che ci sono più vicini. E questo sarà un argomento che noi troveremo poi durante la Quaresima. Chi è il nostro prossimo? A volte il mondo si sforza, no? Di apparire nel fare il bene, di essere buono, caritatevole. Ma poi quando viene chiamato ad aiutare il suo prossimo, colui che gli è più vicino, colui che richiede un impegno, si tira indietro. Allora quella non è la vera carità. È un'altra cosa, ma non la carità che sgorga dal cuore divino. E allora noi dobbiamo essere luce. La luce non è un vago sentimento, ma la luce che abbiamo ricordato anche durante tutto il tempo natalizio, quella luce che è venuta attraverso Cristo, che ci ha liberato dalle tenebre, deve splendere in tutta la nostra vita perché ordinata alla legge divina. E questa luce promana dalla fede e trova il suo compimento nella carità. dove il sacrificio della carne si trasforma in offerta viva e feconda per l'edificazione del regno di Dio e la salvezza delle anime. Ecco allora che soltanto qui saremo realmente sale e luce. E questo principio viene assunto e radicalizzato da San Paolo nella seconda lettura. Di fronte a una comunità affascinata dalla sapienza mondana e dalla retorica, San Paolo compie una scelta. Egli rinuncia ad ogni forma di prestigio umano. Infatti per San Paolo la fede non nasce dalla persuasione, ma dalla dimostrazione dello spirito e della potenza. Soprattutto egli vuole fondare la sua fede e quindi fondare la fede anche dei suoi uditori e quindi di ognuno di noi su un unico centro, che è il cuore del Vangelo, il cuore dell'annuncio, Cristo crocifisso. E qui vediamo come la teologia della croce di matrice paolina è dunque teologia della grazia, perché è Cristo stesso, sapienza, giustizia, santificazione e redenzione che fa esistere il credente in Cristo e gli dona ciò che egli non può conseguire con abilità umane. Ne consegue che la Chiesa illumina non per brillantezza di parola, ma perché annuncia e rende presente il crocifisso, ciò che purtroppo oggi si vuole allontanare, si vuole mettere da parte. Solo la fede posta sul fondamento della croce è ferma e incrollabile. E così allora San Paolo può parlare della debolezza, che non costituisce un limite, ma è la condizione necessaria affinché risplenda l'evidenza che la luce non nasce, non trae la sua origine dall'uomo, ma da Dio. E allora passiamo al Vangelo che ci porta a vedere come Gesù è il compimento di quella via indicata dai profeti. Subito dopo le beatitudini, Gesù definisce l'identità degli apostoli, come abbiamo già ricordato, con due immagini essenziali: sale, che conserva e dà sapore, luce che deve illuminare tutti quelli che sono nella casa. E ci ricorda Gesù, la lucerna non viene accesa per essere coperta sotto il moggio, ma per essere posta sul candeliere, affinché illumini tutti. E allora qui vediamo questo mandato missionario. Ma la visibilità della santità non è ostentazione, ma obbedienza al comando del Signore. Risplenda la vostra luce perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria a Dio. Ecco, siamo chiamati ad essere santi non perché dobbiamo farci vedere, no, mostrarci al mondo, ma affinché attraverso di noi possiamo portare le anime al Padre, affinché possiamo fare in modo che ogni anima destinata alla salvezza eterna possa rendere gloria al Padre, quindi raggiungere il suo fine. E il rischio, infatti, per ogni cristiano è quello di essere insipido, di perdere sapore. Quando c'è il compromesso dottrinale, quando c'è la rilassatezza morale, quando non abbiamo la tensione verso questo fine, se il sale smarrisce il suo sapore, non serve più a nulla. Esso si conserva solo nella confessione integrale della fede, senza se, senza ma, nel sì sì, no no. Bisogna rifiutare quindi la menzogna, tutti i linguaggi ambigui, e questo si può fare soltanto attraverso la vigilanza sui sensi, la custodia dei pensieri e attraverso la modestia. Quello che il mondo chiama rigidità, il Vangelo lo chiama sapienza, e noi dobbiamo ritrovare questa sapienza e liberarci liberarci da questi nomi che vengono dati ai cristiani. Dall'altra parte però Gesù dice: non dovete rimanere nascosti sotto il moggio, perché il rischio è quello dell'invisibilità, dettata dal timore del giudizio del mondo, perché si va alla ricerca del quieto vivere, e invece il discepolo deve recuperare quella parresia apostolica, ricordando il comando del Signore: andate in tutto il mondo a proclamare il Vangelo a ogni creatura. Quanti sono morti martiri? Quanti missionari sono andati alla ricerca del martirio per salvare le anime? E questo è il richiamo per ognuno di noi, per ogni cristiano. Non badare alla propria vita, ma alla salvezza dell'anima. Chiaramente ci vuole anche la prudenza, ma questo, ecco, fa parte della ascesi cristiana. Infine, c'è il rischio, soprattutto nel mondo di oggi, dell'attivismo che porta all'azione senza la preghiera, dove le opere sono svuotate dal fine soprannaturale e allora diventano sterili e soltanto ostentazione di se stessi. Affinché la carità non cerchi se stessa e la luce non abbagli, ma guidi gli uomini verso il fine ultimo, bisogna immergersi nella preghiera segreta e nel sacrificio eucaristico. In questo consiste la verità della Chiesa: essere luminosa non per se stessa, ma per Dio. La Chiesa è luce del mondo non quando cerca di piacere, ma quando testimonia Cristo, affinché il mondo, vedendo le opere, glorifichi il Padre che è nei cieli. Siano lodati Gesù e Maria.